Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Gaio Verre in Sicilia era solito esporre questo programma di governo: trasferire nel proprio patrimonio personale il profitto del primo anno, consegnare ai suoi avvocati difensori quello del secondo, riservare per i giudici tutto il terzo anno, che era stato il più abbondante e redditizio. Marco Tullio Cicerone.
Siamo nel 70 a.C. e sono tempi difficili per Roma. Si è da poco conclusa la rivolta degli schiavi guidati da Spartaco, il gladiatore ribelle, che ha infiammato tutta l'Italia meridionale. I pirati infestano il Mediterraneo. Mitridate, re del Ponto, preme i confini orientali. Soprattutto l'ordinamento repubblicano sembra entrato in una crisi irreversibile, aprendo la via a uomini abili, ambiziosi e spietati. Il 5 agosto di quel 70 a.C., nel Foro Romano si apre un processo destinato a suscitare scalpore. Il famoso avvocato Marco Tullio Cicerone accusa Gaio Verre, governatore della Sicilia dal 73 al 71 a.C. Sin dalle prime udienze Cicerone accumula testimonianze e prove sui gravi crimini commessi dall'imputato. La lista è quasi infinita: concussione, peculato, appropriazione indebita, furto, vendita di sentenze, manipolazione di appalti, corruzione elettorale e ancora sequestro di persona, violenza carnale, frode, intimidazione, tortura, omicidio. La difesa dell'imputato vacilla dinanzi all'implacabile energia e alle stringenti argomentazioni di Cicerone, mentre il popolo si accalca sempre più numeroso, sempre più indignato. Al fondo si dibatte un'unica questione: è possibile condannare un uomo che ha colpe gravissime, ma anche amicizie influenti e moltissimo denaro? Dopo un breve stacco con il nostro ospite, vi racconteremo cosa accadde. Luca Fezzi, Università di Padova. Conosciamo bene il primo protagonista di questa vicenda, Marco Tullio Cicerone, grande avvocato, oratore, politico, scrittore, filosofo. Al tempo del processo Cicerone è un giovane uomo di 36 anni che muove i primi passi nella carriera politica ma ha già una solida reputazione come avvocato. Negli anni precedenti Cicerone ha servito come questore in Sicilia e proprio a lui i siciliani si sono affidati per avere giustizia nei confronti di Verre. Ma chi è Gaio Verre?
Gaio Verre è un personaggio che ci è noto fondamentalmente attraverso l'opera di Cicerone, quindi attraverso le Verrine, che sono questo straordinario dossier accusatorio, e appunto di cui la prima orazione pronunciata realmente nell'agosto del 70 a.C. e poi 5 libri di Actio Secunda non si sa se pronunciati, ma che contengono la maggior parte delle notizie anche sul personaggio. Quindi quando noi pensiamo al personaggio storico Gaio Verre, noi dobbiamo pensare a un personaggio che ci è noto quasi esclusivamente attraverso le parole del suo accusatore. Quindi è chiaro che per noi è una grande difficoltà farci un'idea della sua figura storica e politica. Riusciamo a ricostruire quella che è stata la sua carriera. Gaio Verre è un uomo politico, quindi fa parte della casta della nobilitas senatoria, quindi ha un padre senatore e si dedica alla carriera politica. E riusciamo a ricostruire la carriera politica, che era a Roma il cursus honorum, il percorso degli onori, che però nel caso di Verre diventa un percorso della vergogna, ecco, dell'infamia, della vergogna. E noi riusciamo a ricostruire che fin dall'inizio, anzi Cicerone ci dà anche degli sprazzi di quella che era stata la gioventù dissoluta di questo personaggio, che addirittura per ripianare debiti di gioco contratti da giovanissimo si sarebbe prostituito al migliore offerente, naturalmente. Riusciamo a ripercorrere questa carriera politica. Abbiamo una questura nell'84, e durante la questura avrebbe tradito appunto il suo superiore, passando addirittura nel corso di una guerra civile, perché c'era l'invasione sillana in corso, l'invasione da parte di Silla dell'Italia, sarebbe addirittura passato a Silla portandosi dietro il tesoro, perché la funzione principale dei questori era quella di amministrare le finanze. Abbiamo una legazione, vale a dire un incarico ad personam, quindi non passato per sorteggio attraverso il Senato, in Oriente, nella provincia d'Asia più propriamente. Anche durante questo incarico gli si sarebbe macchiato di colpe infamanti, di ruberie, e allo stesso tempo, di nuovo tornato a Roma, quando il suo superiore subì un processo, egli si sarebbe salvato tradendo il suo superiore.
Dal 73 al 71 a.C. a Verre è affidato il governo della Sicilia in qualità di propretore. Davanti ai nostri occhi, seguendo Cicerone, prende forma un'inquietante galleria di corrotti e corruttori, politici, giudici, esattori delle imposte, banchieri, notabili locali, scagnozzi, traditori, pirati, adultere e prostitute, avide quanto influenti. Insomma, Verre è il prototipo, il modello primo ed esemplare del corrotto?
Faccio un'affermazione che forse uno storico non dovrebbe fare, ma alla fine la figura di Verre, che diciamo dipende così tanto dalla trattazione ciceroniana, diventa interessante non tanto appunto storicamente, quanto come simbolo, come modello, come archetipo, oserei dire. È chiaro che quella che è la corte che ogni governatore di provincia aveva, nella costruzione ciceroniana, naturalmente questa corte della quale Verre si circonda va a creare una sorta di cerchio magico, una sorta di, potremmo dire, di associazione, ecco, senso lato, di associazione a delinquere, dalla quale poi si dipartono diverse ramificazioni, poi quindi con collusioni all'interno della, diciamo, le stesse classi alte dell'isola.
Un aspetto interessante del carattere di Verre è la sua fantasiosa dissolutezza, potremmo dire. Sembra veramente non avere limiti.
Sì, sembra non avere limiti. Ad esempio, viene ricordato come in ogni città dove lui era solito fermarsi per amministrare la giustizia, lui scegliesse una donna di buona famiglia, appunto per favori naturalmente di natura amatoria, e le candidate erano invitate pubblicamente a questi banchetti. Banchetti che si svolgevano nel clamore più assordante, che spesso degeneravano in risse, e viene ricordata soprattutto il suo accampamento stabilito nella zona più bella di Siracusa, all'imboccatura del porto, dove stava con i compagni, molte donne, il giovane figlio, e le donne di buona famiglia erano gelose di una certa terza che era un'attrice, perché non volevano avere una rivale di così basso livello, ecco. Ma Cicerone maliziosamente ricorda che questo nostro Annibale, convinto com'era che nel proprio accampamento si dovesse gareggiare sulla base del merito personale e non della nobiltà di stirpe, le si affeziona tanto da condurla appunto al termine del suo mandato anche fuori dalla provincia.
Quindi le amanti di Verre erano le mogli degli uomini che gestivano i suoi affari, dei siciliani che gestivano i suoi affari, in questo intreccio tra sesso e politica, diciamo.
Spesso sì, spesso sì. Noi non riusciamo a distinguere il limite tra concussione e corruzione. Cioè, vale a dire, il funzionario, in questo caso il governatore, esercita concussione, però il sospetto che in realtà in molti casi abbia prevalso la corruzione, vale a dire l'iniziativa, ecco, criminosa sia partita non da lui, cioè.
Accanto a questa inclinazione per i piaceri c'è però anche, e sembra contrastare, una passione avida e quasi insaziabile per l'arte e la bellezza.
Dai riferimenti, ecco, che noi abbiamo sempre appunto nel libro quarto dell'Axio Seconda, emerge che si intendeva di opere d'arte, e Cicerone elenca dei grandi, grandissimi nomi della scultura greca. Quindi Verre è stato considerato, questo è molto interessante, un precursore proprio del collezionismo. È espressione, ecco, di un uomo politico che fa parte di una casta, ecco, di governanti che ha a disposizione i beni anche artistici del mondo greco e grecofono, in questo caso la Sicilia, e ne sa approfittare in pieno.
Di certo i siciliani si lamentano parecchio di Verre e del suo governo. Le province, a cominciare dalla Sicilia, erano sempre trattate così male dai romani, o fa eccezione questo caso e questo periodo?
Noi possediamo altri processi per concussione, altre orazioni, diciamo, per processi di concussione nei confronti dei provinciali, questa volta però sono delle difese ciceroniane, e sappiamo anche che il periodo è particolarmente difficile. Il periodo in cui Verre opera è particolarmente difficile per tutta una serie di eventi, una serie di guerre nelle quali Roma si trova coinvolta e che sicuramente non favoriscono il buon governo.
Chi governava una provincia poteva contare, pare di capire, su un'ampia tolleranza. Era cioè accettato che un politico rubasse?
Beh sì, in base almeno alle Verrine sembrerebbe proprio di sì. Cicerone ci offre degli esempi di governanti della Sicilia, governanti virtuosi che si sarebbero appropriati di quantità inferiori di denaro. Noi ci troviamo in un mondo in cui le carriere politiche sono gratuite, quindi il politico non viene pagato per il servizio, diciamo, che offre alla cittadinanza, però proprio per questo aveva preso il via tutta una serie di comportamenti di corruzione dell'elettorato, quindi sorte di voti di scambio, ecco, oggi diremo i voti di scambio, e aveva preso il via la pratica dell'indebitamento, cioè un uomo politico addirittura doveva indebitarsi per poter, nel caso peggiore, ecco, corrompere l'elettorato, ma potremmo dire nel caso migliore finanziare semplicemente la propria campagna elettorale e aspettare poi di svolgere il proprio incarico di governo in provincia per rifarsi delle spese.
Cicerone, insomma, non era un moralista, sapeva che un politico ha costante bisogno di denaro per sostenere la sua carriera. Quindi fu Verre che superò ogni limite.
Sembra di sì. Verre supera ogni limite tanto da imprigionare, uccidere, crocifiggere cittadini romani. E questo è mettere a rischio la Sicilia, granaio di Roma, ma anche quello appunto di uccidere, ecco, di fronte, far frustare e addirittura arrivare a crocifiggere di fronte ai siciliani che non sono romani. Attenzione, i siciliani non sono cittadini romani, alcuni cittadini romani. Questo naturalmente è un elemento pericolosissimo che muove a pietà il popolo quando si sente questa accusa. Il pretore, che è appunto il presidente della corte nella quale viene discussa, si svolge il processo, è costretto a bloccare il processo perché si teme che il popolo entri nel tribunale e linci l'imputato.
Professor Fezzi, quindi, pur con tutti i limiti che derivano dalla ricostruzione inevitabilmente parziale di Cicerone, lei sembra credere alla colpevolezza di Verre.
Beh sì, io credo alla colpevolezza di Verre, nel senso che ritengo impossibile che un'accusa del genere sia costruita sul nulla.
Quando vide la piega che prendeva il processo, Verre scelse l'esilio, lasciando quindi la vittoria al suo avversario. Pagò poi per le sue malefatte, vero o presunte?
Prima della fine del processo, cioè quindi prima della dimissione del verdetto, Verre si autoesilia. È una prassi in uso e assolutamente accettata nella Roma dell'epoca per evitare chiaramente una condanna a morte. Lascia la vittoria al suo avversario. Noi non sappiamo in realtà se pagò per le sue malefatte. Sappiamo che Cicerone viene accusato di avere poi ceduto all'ultimo, forse perché corrotto a sua volta anche lui, cioè di avere chiesto un risarcimento, perché c'era comunque un risarcimento in denaro che doveva andare ai siciliani, e un risarcimento molto basso, ecco, rispetto a quelle che erano le supposte ruberie.
Perché Cicerone si impegnò a fondo in questo processo? Era solo un elementare senso di giustizia o c'era dietro un calcolo politico e forse dei suggeritori?
Sono tante le ragioni per le quali Cicerone potrebbe essersi impegnato in questo processo. Prima di tutto era stato questore in Sicilia, quindi aveva tutta una sua rete clientelare, nel senso romano, ecco, del termine, una rete di conoscenze, di personaggi che chiedevano a lui protezione. Si impegna, secondo me, perché sa benissimo che Verre è colpevole e che non è difficile dimostrarlo. Si impegna perché si rende conto che una vittoria in un processo di questo tipo era prima di tutto una vittoria politica, perché Verre era un simbolo di quello che era stato l'ordinamento sillano, che ormai era in piena decadenza, attaccato da Pompeo, da Crasso. Potrebbe esserci stato il console Pompeo dietro all'accusa di Verre.
Con questo processo Cicerone sta anche costruendo la sua carriera politica.
Cicerone sta costruendo, diciamo, la parte alta della sua carriera politica. Sicuramente Cicerone riesce ad arrivare alle magistrature principali. Io sto parlando non tanto dell'edilità per la quale viene eletto proprio durante lo stesso processo a Verre, quanto io penso alla pretura e poi al consolato, proprio perché c'è stata questa importante vittoria che è stata una vittoria politica.
Pur senza ammetterlo apertamente, lei gioca con i suoi lettori proponendo suggestioni che sembrano parlare del presente piuttosto che dell'età antica. Parla per esempio di processo spettacolo, sottolinea il ruolo dell'opinione pubblica abilmente gestita da Cicerone. In alcuni momenti sembra quasi suggerire che alcune dinamiche fondamentali della politica, per esempio il suo finanziamento, non siano poi molto diverse allora e oggi.
Sì, molte dinamiche restano simili ancora oggi. Ad esempio, quando io parlo di processo spettacolo, parlo appunto di un processo che deve muovere, smuovere, commuovere l'uditorio, e non solo, diciamo, l'uditorio, non solo i giudici, ma anche il popolo.
Le faccio una domanda programmaticamente scorretta, cioè: il processo a Verre fu la Mani Pulite dell'antichità?
Sì, il processo a Verre è un processo che colpisce un uomo politico, quindi diciamo qua abbiamo un singolo, un capo espiatorio, quindi non una intera, ecco, classe politica, quindi un capo espiatorio, ma per colpire alla fine un'intera classe politica in declino.
Luca Fezzi, per un curioso gioco del destino, i due protagonisti di questo processo, Cicerone e Verre, trovano la morte nello stesso anno, il 43 avanti Cristo, e forse in circostanze simili.
Beh sì, qui dobbiamo stare attenti al gusto aneddotico degli antichi, ma noi sappiamo da alcuni passi, soprattutto dalla storia naturale di Plinio, che proprio mentre Antonio, agli inizi del cosiddetto secondo triumvirato, dava l'ordine di uccidere Cicerone a Formia, e Cicerone viene decapitato quando sta cercando di fuggire dai sicari, Proprio negli stessi giorni, Verre, in Marsiglia, sarebbe stato fatto uccidere da Antonio, questa volta però per altre ragioni, ma per impossessarsi ancora della collezione delle opere d'arte che aveva rubato in gran parte durante il suo governo della Sicilia. Quindi diciamo, gli antichi naturalmente ricordano questa contemporaneità, ecco, delle due morti per sottolineare come i due personaggi poi si siano di nuovo ritrovate a un certo punto della loro vita.
Questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, che potete come sempre riascoltare in podcast e sul nostro sito, ha discusso le tesi dell'ultimo libro di Luca Fezzi, Il Corrotto, un'inchiesta di Marco Tullio Cicerone, la terza editore. Conosciamo questo famoso processo soprattutto attraverso il racconto di Cicerone nelle sue Verrine, le famose orazioni ora disponibili in un'edizione recente presso la Biblioteca Universale Rizzoli con il titolo Il processo di Verre. Tra i saggi dedicati all'argomento ricordiamo Domenico Palumbo, Il porco espiatorio nelle Verrine di Cicerone, Transeuropa editore, e ancora Paolo Gazzarra, Processo per corruzione, Manifesto Libri. Emanuele Narducci, in Processi politici nella Roma antica, la terza, ha cercato di descrivere la giustizia dell'epoca. Ma noi quest'oggi abbiamo capito, anche troppo bene, che di giustizia aveva solo il nome.